Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale. Mentre si svolgeva ancora l'episodio dei Brahmana, troppo assorti nel compimento dei sacrifici vedici, Krishna e Balaram videro che i pastori di Vrindavana stavano preparando un sacrificio analogo per soddisfare il re dei pianeti celesti, Indra, che ha il compito di fornire le acque agli esseri viventi. Il Chaitanya Charitamrita afferma che un devoto di Krishna deve essere fermamente convinto che il semplice impegno nella coscienza di Krishna, nel sublime servizio d'amore al Signore, lo libera da ogni altro obbligo. Il puro devoto di Krishna non ha alcun bisogno di osservare le prescrizioni rituali dei Veda e neppure il culto di qualche Deva, perché, come devoto del Signore, si intende che ha già eseguito tutti i riti vedici e reso culto ai Deva. Il semplice fatto di compiere riti vedici o adorare i Deva non permette lo sbocciare del servizio di devozione a Krishna, mentre chi è completamente assorto nel servizio al Signore ha già concluso con le pratiche raccomandate dai Veda. Nel desiderio di stabilire l'esclusività del servizio di devozione durante il suo soggiorno a Vrindavan, Krishna ordinò ai suoi devoti di porre termine a queste attività dei pastori. Essendo Dio, la persona suprema e onnisciente, egli sapeva bene quale fine si proponevano i pastori con questo sacrificio. Ma per formalità, domandò con grande rispetto e sottomissione agli anziani come Maharaj Nanda e altri.
Caro padre, vedo che tutti sono affaccendati a preparare un grande sacrificio. Ti prego, dimmi quale ne sarà il frutto e a chi sarà destinato. Spiegami come si svolgerà e qual è il fine di questo sacrificio, perché sono ansioso di conoscerne la procedura.
Convinto che il ragazzo non potesse comprendere le complessità dell'esecuzione dello yagya, Nanda Maharaj rimase silenzioso. Ma Krishna insistette.
Caro padre, non ci sono segreti per coloro che sono liberali e franchi, poiché sono sempre aperti con tutti, essi non considerano mai nessuno come amico o nemico, e perfino quelli che non possiedono questa virtù non hanno segreti per la famiglia e gli amici. Come potresti dunque non farmi partecipe del tuo segreto? In questo mondo tutti gli uomini sono impegnati in azioni interessate, ma mentre alcuni conoscono la natura di questi atti e i loro risultati, altri li compiono ignorando tutto del loro scopo e delle loro conseguenze. I primi, poiché agiscono in piena conoscenza, raccolgono pienamente il frutto dei loro atti, ma i secondi, nella loro ignoranza, non ottengono risultati così perfetti. Rivelami dunque il fine del sacrificio che ti appresti a compiere. Sono le ingiunzioni vediche che lo esigono o si tratta soltanto di una cerimonia popolare? Per favore, fammi conoscere i particolari di questo sacrificio.
Thank you.
fronte all'insistenza di Krishna, Maharaj Nanda rispose:
mio caro figlio, questa cerimonia è più che altro tradizionale, poiché la misericordia del re Indra che ci accorda le piogge, poiché le nuvole sono sue rappresentanti e poiché l'acqua ci è necessaria, occorre mostrare un po' di gratitudine al maestro della pioggia, a Maharaj Indra. I nostri preparativi sono destinati a soddisfarlo e a ricambiarlo per la sua grande bontà nel mandarci tante nuvole cariche di pioggia abbondante che impedisce ai nostri campi di rimanere sterili. L'acqua è essenziale, altrimenti come far prosperare le fattorie e produrre i cereali? Senza pioggia ci sarebbe impossibile vivere. L'acqua è necessaria anche per condurre a buon fine le cerimonie religiose, per lo sviluppo economico e infine per la liberazione. Perciò occorre perpetuare la tradizione di queste cerimonie. Se la trascuriamo per cupidigia o per avidità o per paura, senz'altro più nulla andrà bene.
Allora Krishna, Dio, la persona suprema, di fronte a suo padre e a tutti gli abitanti di Vrindavana, parlò in modo da rendere furioso Indra, il re dei pianeti celesti. Infatti, Sri Krishna suggerì agli abitanti di Vrindavana di abbandonare il loro sacrificio, e per due ragioni. La prima è che non c'è alcun bisogno, come insegna la Bhagavad Gita, di adorare i Deva per ottenere qualche beneficio materiale, perché tutti i risultati di questa adorazione sono effimeri e interessano soltanto gli uomini di minore intelligenza. La seconda è che ogni risultato del resto effimero che deriva dall'adorazione dei Deva è sanzionato in realtà dal Signore Supremo. Tutto questo è spiegato con chiarezza nella Bhagavad Gita. Mayaiva vihita hitan. Ogni beneficio ricevuto dai Deva proviene in realtà da Dio, la persona suprema. Senza il suo consenso, nessuno può offrire un qualsiasi beneficio. Ma sotto il dominio della natura materiale, può succedere che i Deva diventino orgogliosi della loro posizione elevata e, credendo di essere i più importanti, si sentano autorizzati a dimenticare la supremazia del Signore. Lo Srimad Bhagavatam rivela chiaramente che era intenzione di Krishna scatenare la collera del re Indra con le sue parole. Disceso in questo mondo per annientare gli esseri demoniaci e proteggere i suoi devoti, Krishna pensò bene di dare una lezione al re Indra, che era sì un bhakta, ma che aveva assunto un atteggiamento troppo arrogante. Egli cercò dunque di provocare la sua collera, chiedendo di sospendere l'Indra Puja che i pastori di Vrindavana si apprestavano a compiere. Con questo disegno in mente, Krishna parlò come se fosse un ateo fautore della filosofia del Karma Mimamsa, filosofia che rifiuta l'autorità suprema del Signore, sostenendo che se una persona svolge bene il suo lavoro, sarà sicura di ottenere risultati. E anche se ci fosse un Dio che accorda all'uomo i frutti dei suoi atti interessati, che bisogno ci sarebbe di adorarlo, quando egli sarebbe in qualche modo costretto dal lavoro dell'uomo, senza cui non potrebbe accordare buoni risultati? Meglio concentrarsi sul proprio dovere invece di adorare un Deva o Dio, sostiene il Karma Mimamsa. Così facendo, l'uomo non mancherà di raccogliere i frutti attesi. In base a questi principi, Sri Krishna disse a Nanda Maharaj:
caro padre, non penso che tu abbia bisogno di offrire un culto a qualche deva perché i tuoi lavori agricoli siano fruttuosi. Ogni essere vivente nasce nelle condizioni dettate dal suo karma passato e lascia poi il corpo per scontare il suo karma presente. In altre parole, come ciascuno è nato in una determinata specie secondo i suoi atti passati, così la sua esistenza futura sarà determinata dagli atti compiuti in questa vita. I diversi gradi di felicità e sofferenza materiale, le comunità o i disagi che l'essere deve conoscere, derivano dalle attività che egli compie nelle sue differenti vite.
Maharaj Nanda e gli altri anziani replicarono che nessuno può ottenere buoni risultati con la sola forza dei propri atti materiali, se trascura di soddisfare i principali deva. Questo è vero. Infatti, non è raro che un'eccellente cura da parte di un medico altamente qualificato si riveli del tutto inefficace e il malato muoia. Non sono le cure o i tentativi del medico a garantire la guarigione del paziente. Occorre la mano del Signore perché ciò avvenga. Similmente, le premure di un padre e di una madre verso il figlio non garantiscono la sua felicità materiale. Infatti, succede talvolta che i ragazzi scivolino via verso la delinquenza o muoiono nonostante tutta l'attenzione dei genitori. Dunque, le cause materiali non sono sufficienti ad assicurare i risultati sperati se non subentra la sanzione di Dio, la persona suprema. Perciò Nanda Maharaj sostenne che per ottenere dei risultati soddisfacenti dal loro lavoro, i pastori di Vrindavana dovevano soddisfare Indra, il Deva maestro delle piogge. Ma Sri Krishna confutò l'argomento spiegando che i Deva accordano i risultati soltanto a coloro che osservano i doveri prescritti e non agli altri, a cui i Deva non possano accordare nulla. Essi dipendono dunque dall'esecuzione del dovere e non hanno una totale libertà nella distribuzione di benefici.
Caro padre, Perché vuoi rendere culto al Deva Indra quando ognuno, prima o poi, otterrà i risultati del proprio lavoro? Possiamo vedere come ciascuno svolga un'attività secondo le proprie tendenze naturali. Ed è la natura di questa attività che determina i frutti raccolti dagli esseri, siano essi uomini o Deva. Sono soltanto le attività a determinare se l'essere assumerà un corpo superiore o inferiore, se avrà tendenze a crearsi amici o nemici, o a suscitare negli altri un sentimento neutrale. Ognuno dovrebbe occuparsi dei doveri dettati dalle sue tendenze naturali, e non lasciarsi sviare dall'adorazione dei Deva, i quali saranno soddisfatti da un'esecuzione appropriata del dovere. Perché dunque offrire un culto ai Deva? Piuttosto svolgiamo con cura i nostri doveri prescritti. È questo l'unico modo per conoscere la felicità. Colui che non svolge bene i suoi doveri è come una donna senza castità. Per il Brahmana, il dovere prescritto è lo studio dei Veda, per gli Kshatriya è la protezione dei cittadini, per il Vaishya l'agricoltura, la protezione della mucca e il commercio, e per il Sudra il servizio ai Varna superiori, Brahmana, Kshatriya e Vaishya. Poiché noi apparteniamo alla comunità Vaishya, il nostro dovere è l'agricoltura, lo scambio dei prodotti della terra, la protezione della mucca e le finanze.
Krishna si identifica con la comunità Vaishya perché suo padre, Nanda Maharaj, protegge numerose mucche di cui Krishna stesso si prende cura. Egli elenca le quattro occupazioni proprie del Vaishya, cioè l'agricoltura, il commercio, la protezione della mucca e le finanze. I Vaishya possono dedicarsi all'una o all'altra di queste attività, ma gli uomini di Vrindavana si occupavano soprattutto della protezione della mucca.
Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.